Ci troviamo di fronte a una pagina del Vangelo di Marco, una delle più belle, delle più ricche di particolari. Marco è un bravo scrittore. Pur non essendo stato vicino a Gesù, non era un discepolo di Gesù, ma avevo sentito parlare tanto bene, si era approfondito, si era informato, aveva raccolto tante notizie su di lui, e all'inizio della comunità cristiana, lui aveva una comunità cristiana che erano cristiani che erano passati dal paganesimo, da una vita un po' così, senza religione, al cristianesimo, e avevano bisogno di apprendere questo cammino di fede che avevano intrapreso nella fiducia nel Signore, e quindi imparano l'ABC del cristianesimo. Questa pagina è proposta anche noi oggi per imparare l'ABC del cristianesimo. Nessuno si ritenga umiliato perché parliamo così in parabole, in episodi così dettagliati, perché questi episodi dettagliati così ci fanno capire tanti risvolti da cui emerge proprio lo stile proprio del cristiano. Si impara leggendo il Vangelo e si impara facendo quello che il Vangelo ci dice, quello che Gesù ci dice. E Marco, in questo episodio, avete sentito, parla di due donne, di due figure femminili che entrano in rapporto con Gesù a partire dalla loro malattia. Due donne che vivono entrambe una situazione di sofferenza. Quale? La morte prematura di una dodicenne è quella di una donna adulta, malata da 12 anni, nessun medico era riuscito a capire e a usare le medicine che ci volevano, ed era costato molto, senza ritenere nessun risultato, era affetta da perdite di sangue, per cui era esclusa dalla società civile, destinata a vivere separata dagli affetti più cari. Ecco, l'Evangelista si introduce presentando uno dei capi della sinagoga, quindi benestante, di nome Gairo, che implora la guarigione della propria figlia, supplica insistentemente per la figlia ammalata gravemente, ormai giunta alla soglia della morte, e chiede a Gesù con insistenza di venire a casa sua, di guarire sua figlia, e Gesù non fa nessun cipiglio, non rimane lì a chiedersi altre cose, obbedisce a questo invito del papà di questa famiglia, di questa ragazza dodicenne, si mette immediatamente in cammino. Sappiamo, questa è una prima sottolineatura che fa Marco nel suo Vangelo, perdere una figlia è una disgrazia incolmabile, che tocca particolarmente nelle profondità del sentire dei propri genitori. E quando ci troviamo di fronte a un lutto di questo tipo, non abbiamo parole. Non ci sono parole per lenire questo dolore. E come ha fatto Gesù, è meglio una vicinanza che tante parole. Gesù farà proprio così, si mette accanto all'uomo, piange con l'uomo, soffre con l'uomo. Vuol donare tutto il meglio di sé. Ecco, nel cammino verso la casa di Gairo entra in scena un nuovo personaggio. Una donna si accosta a Gesù da dietro, nell'anonimato, e lei infatti, secondo la legge del Levitico, al capitolo 15, a chi interessa sapere come erano le cose ai tempi degli ebrei, ecco, non poteva accedere in pubblico in quanto affetto da mestruazioni irregolari. Doveva vivere completamente sola. E secondo la legge del Levitico era ritenuta impura e chi la toccava era reso impuro. Nessuno la poteva toccare, neanche il marito. Certo, a fin di bene. Era, direte voi, una misura di precauzione per evitare il contagio. Gesù non la pensava così. E va controcorrente. Perché questa legge, questa usanza, impediva alle persone una relazione con Dio, perché non si poteva neanche andare al Tempio per ascoltare la parola di Dio, per ascoltare i dottori della legge, e non poteva neanche frequentare i luoghi. E Gesù non le dice, badate bene, quanto spesso noi ci cadiamo dentro. Gesù non dice rassegnati, ci sarà qualche progetto su di te, ma sì, poi passerà, sulle solite cose che diciamo evasive, che non affrontano direttamente il problema. Gesù in ogni situazione entra nel cuore del problema. Noi tocchiamo i problemi alla superficie, siamo veramente superficiali. Quando diciamo sì, ma va, domani sarà un altro giorno. Gesù non fa così. E va contro un po' la legge. Si lascia toccare e a sua volta tocca, quasi a voler dire ci sono, ti voglio bene. Voi sapete che toccare, darsi un abbraccio, una mano, così guardarsi negli occhi con gioia, esplorare nel cuore della persona, vuol dire la maniera più semplice e più immediata per trasmettere i propri sentimenti. E questa donna ha il coraggio, anche lei, di rompere la tradizione. Si fa coraggio e tocca Gesù e guarisce. Il contatto con lui interrompe immediatamente il flusso del sangue. È guarita. E quando Gesù chiede ai suoi apostoli chi mi ha toccato, gli apostoli non avevano capito niente. Fa questa domanda perché Gesù avverte una forza incredibile che è uscita da lui, la forza dello Spirito, la forza dell'amore, la forza del perdono, che è tipico proprio di chi si accosta con fede a Gesù. E i discepoli che erano con lui lo guardano con sorpresa e quasi deridendolo, ma Gesù, ma come si fa a saperlo chi ti ha toccato quando noi siamo immersi dalla folla? Ma Gesù lo sa. La donna timidamente si fa vedere e Gesù vede la sua grande fede. La tua grande fede ti ha salvata. Ecco, Gesù poi continua il suo viaggio. Vedete quanti particolari, come è articolato questo racconto di Marco. E il racconto di Marco si intreccia con la notizia della morte della figlia. Ormai non c'era più niente da fare. Marco volutamente sottolinea che alle parole di Gesù, tua figlia non è morta ma sta dormendo, anche qui una reazione degli amici di famiglia che lo deridono e lo prendono in giro. Ecco, l'annuncio di salvezza di Cristo, se non è accolta con fede, diventa proprio una barzelletta. Quante volte diciamo, voi che credete, ma sì, voi vi rifugiate sempre nella fede quando non sapete dare risposte. E tu che risposta mi dai? E tu che risposta mi dai? Proprio tu che risposta mi dai quando affermi queste cose? Ecco che Gesù allora entra nella stanza, manda via tutti, entra nella stanza e dà vita a quella ragazza dodicenne dicendo in aramaico, il linguaggio di Gesù, Talita cum, ragazza, io ti dico, alzati. E la ragazza si rimette in piedi, riprende vita e poi Gesù ordina di darle da mangiare. Ancora una volta la fede è l'unica forza del cammino che abbiamo intrapreso. Quando si sperimenta il dolore, la morte, quando ci troviamo di fronte a degli interrogativi che non hanno risposta, la fede ci porta all'incontro con il Dio della vita. Ecco, queste due storie che si incrociano hanno qualcosa da dirci. Qual è il messaggio che ci trasmettono? Che trasmette anche alla nostra comunità questa sera, che siamo qui ad ascoltare la parola del Signore, che vogliamo attingere forza dalla parola del Signore, che vogliamo ravvivare la nostra fede nel Signore qui vivo e presente nell'Eucaristia. Qual è il messaggio? Quando in noi c'è una parte che sta morendo, il Signore puntualmente viene, ci risveglia e ci offre delle possibilità. Risveglia in noi le nostre potenzialità. Tira fuori il meglio di te, dice il Signore a ciascuno di noi. Svegliati, tirati su, ce la puoi fare. Quante volte diciamo queste parole a persone che ormai sono un po' depresse, che non riescono più ad alzarsi in piedi. Quante volte diciamo con forza, tirati su, hai del potenziale enorme. E quando noi elenchiamo questo potenziale enorme, che è proprio iscritto nella storia di ciascuno di noi, noi contribuiamo a far guarire queste persone disturbate. Purtroppo noi tendiamo a lasciarci andare, tanto non ce la faccio. Ci ho provato tante volte, adesso basta, mi lascio morire. Ecco, questa sarebbe la più grande sventura che può accadere a noi credenti, lasciarsi andare. E allora direi che il messaggio che ci viene questa sera è quella di fidarsi di Dio. Fidati del Signore, vai a incontrarlo, attingi dalla fonte della grazia, del sacramento, attingi dalla bellezza del creato, attingi dal tuo arsenale interiore, chi non ha delle potenzialità, attingi dalle persone amiche, attingi dal sacerdote, attingi dall'Eucaristia, attingi dalla preghiera, quello che ti è necessario per poter continuare, rialzarti e continuare il tuo cammino per avere un'energia nuova per camminare. Ecco, allora siamo ormai entrati nel periodo delle vacanze, dicono che incomincerà un po' di caldo, lo offriamo al Signore. Dedichiamo in questo tempo di vacanze un po' di tempo a esplorare la nostra interiorità. Non mandate in vacanza la preghiera, che è il nostro ossigeno che non può mancare. Dedicate un po' di tempo all'ascolto della parola di Dio, oppure alla lettura buona di un libro che avete lì messo sullo scaffale, che è lì magari da qualche anno, che potrebbe darvi fosse la lettura di un santo, Sant'Agostino, Madre Teresa di Calcutta, San Francesco, ma quanti libri ci sono in vendita. Purtroppo oggi gli italiani non leggono più, purtroppo. Dobbiamo imparare ad avere un amore alla lettura, all'approfondimento, alla riflessione, perché uno che non riflette va così istintivamente, non conclude niente. Bisogna mettere qualcosa di buono nella nostra mente perché possiamo avere degli stimoli per continuare a vivere bene e vivere in comunione con Dio e bene in comunione fra di noi. Allora la parola d'ordine questa sera, fratello, alzati e prosegue il tuo cammino.